La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
The golf course, I'm under par. Metro Goldwyn have asked me to star. I've got a house, a show place. Still, I can't get no place with you. 'Cause you're so supreme. Lyrics I write of you, I dream, dream day and night of you, and I scheme just for the sight of you. Baby, what good does it do? I've been consulted by Franklin D. Greta Garbo has had me to tea. Still I'm broken hearted, 'cause I can't get started with you.
E questo appunto era I Can't Get Started, brano facente parte, suonato anche un paio di volte nel corso del film. I Can't Get Started, ribadisco il concetto, Bunny Bernigan, appunto il titolare di questa colonna sonora, che appunto commenta il film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al microfono e al telefono dall'altra parte. Ben ritrovato, Marcello.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno
tutto
a
bene?
Te. Sì, tutto perfetto. Bene, grazie. Allora, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni. Oggi parliamo di un film statunitense.
Sì, parliamo di un film statunitense che va sull'onda un po' della nuova Hollywood, ma sostanzialmente insomma usurpa un po' questa mitologia della nuova Hollywood. Si tratta comunque di Salvate la Tigre di John Avildsen, un regista che si rivelerà poi un mestierante assolutamente di successo, tant'è vero che lancerà il primo Rocky con Sylvester Stallone diversi anni dopo, che aveva iniziato appunto nell'ambito della New Hollywood con un film interessantissimo del 70 che era La guerra privata del cittadino Joe, in cui con un occhio inquieto sull'America di quegli anni descriveva il razzismo di due amici che se la prendevano con i neri e con gli hippies, addirittura arrivando anche a degli omicidi. Quindi era un film inquietante, sicuramente insomma che prometteva forse una carriera abbastanza particolare,
diversa da quella che poi è diventata
di Avildsen, è diventato un regista perfettamente integrato nella Hollywood che poi si andava normalizzando. Il primo passo, anche se apparentemente questo film può sembrare anch'esso trasgressivo, è questo Salvate la Tigre, che comunque rimane un film di impianto molto ben costruito, insomma un film che è sicuramente un ritratto dell'America degli anni 70, in particolare della California, e dove ci sono anche un paio di curiosità, insomma, se vogliamo, che si possono notare. La prima panoramica del film, quando si vede appunto una lunga via, una specie di campagna, di zona
periferica
e Hollywood, si vede una piscina dove addirittura è una villa dove diciamo appare anche una specie di nebbia che sale, no? Quella è la famosa Mulholland Drive,
certo,
che sarà poi la protagonista dello stupendo film del 2001
di David Lynch,
insomma, quindi è la stessa diciamo strada. Si parla di un imprenditore nell'ambito tessile, molto ben rappresentato da Jack Lemmon, che qui insomma è in un ruolo prevalentemente drammatico, insomma lui veniva soprattutto dal cinema comico. E sappiamo,
beh, attore feticcio di Billy Wilder, insomma.
Aveva fatto 6 film con Billy Wilder, tra cui A qualcuno piace caldo, che insomma rimane un piccolo capolavoro del tempo. E diciamo questo imprenditore è in una profonda crisi esistenziale, per esempio ha perso il sonno, la moglie si preoccupa e gli dice sarebbe ora che tu tornassi dal medico ipnotista che ti aveva curato in passato. Lui dice sì, lei deve partire per un viaggio in Europa e dice guarda, quando torno fatti trovare che almeno hai fatto questa visita. In realtà lui non ci pensa minimamente, vive in una realtà tutta sua, molto particolare, molto solipsistica, insomma, vive diciamo un po' nella nostalgia dei tempi di quando era giovane, in cui sembrava che in qualche modo i rapporti umani fossero più sinceri, e probabilmente lo erano, meno legati a questa ansia del successo che pure negli anni 70 in America era molto ben presente, quando c'erano i giocatori di baseball, c'era l'onestà diciamo nello sport, nella vita, c'era la musica jazz che andava allora, di cui lui era fortemente appassionato, infatti
ex batterista,
vedo tracce, ex batterista, infatti. Insomma, ogni tanto c'ha queste così sue visioni del passato, e recandosi in ufficio una mattina incontra una bella ragazza che gli chiede, fa l'autostop e lui la fa entrare, una ragazza palesemente hippie, insomma, e quindi
disinvolta.
gli si involta e che gli dice: guarda, se vuoi fare l'amore, e lui ringrazia, dice: guarda, devo andare in ufficio, grazie del pensiero.
Insomma, tra l'altro più o meno l'età della figlia.
Certo, l'età, sì, esatto. Bene, si reca comunque in ufficio, sorpreso da questo incontro, però anche questo è un ritratto di quella che era Hollywood in quegli anni, insomma, c'erano, avvenivano queste cose, insomma, questi autostop, questi figli dei fiori che appunto erano a Los Angeles, soprattutto a San Francisco, come sappiamo.
Certo.
E in ufficio trova una situazione turbolente, il suo socio in affari, tra l'altro molto ben interpretato da Jack Gilford, che avrà, tra l'altro un premio Oscar, lui pure, dice anche Lemnon come principale attore, e questo come attore non protagonista, e lui dice: i libri contabili sono quelli che sono, già l'abbiamo truccati l'anno scorso, insomma siamo vicini al fallimento. E lui non riesce a farsi venire un'idea migliore che magari cercare di far un incendio doloso su uno dei suoi stabilimenti tessili e poi rincassare l'assicurazione. L'amico praticamente viene, si scandalizza. E però alla fine, insomma, in certo senso subisce questa sua iniziativa, tant'è vero che si incontrano più o meno clandestinamente in un cinema con uno di questi, con un mediatore che praticamente poi era l'autore, cioè, di questi trucchi, di questi incendi dolosi che per ai danni delle assicurazioni. Sembrano mettersi d'accordo e ci sono poi due o tre passaggi di questo film in cui si vede come quest'uomo sostanzialmente ha perso la sua umanità, ha perso il rapporto con la vita, insomma è un uomo che tra l'altro imprenditore di successo, insomma, che le famose confezioni Capri ispirate all'Italia, di cui lui è grande appassionato, avendo partecipato allo sbarco di Anzio, di cui conserva un tragico ricordo, dalla spiaggia tinta di sangue, quindi già anche questi ricordi che diventano a volte delle vere allucinazioni degli compagni morti in questo sbarco. Insomma, questa ditta, queste confezioni, che tra l'altro lui si vanta di aver assunto anche neri, ispanici, anche addirittura
clandestini, certo.
Clandestini, quindi insomma non è neanche una figura, diciamo, di un imprenditore particolarmente reazionario,
senza scrupoli, certo.
Però lo diventa perché questo che è il film, per questo che è un film amaro, perché addirittura un suo amico, insomma, gli sembra un suo amico che viene, un altro imprenditore, a fare un affare con lui, che gli chiede un incontro con una prostituta di lusso, cosiddetta una escort di lusso, verrebbe chiamata. Lui gli procura questo incontro, sia pure questa donna fosse abbastanza riluttante, e durante, diciamo, l'incontro con lei e con un'altra che l'affiancava, questo c'è una specie di infarto, e lui, prima di preoccuparsi della salute dell'amico, si preoccupa dell'affare che gli sfugge.
E quindi, di come, insomma, risolvere la questione senza pagarne le conseguenze.
Senza pagarne le conseguenze, quindi da vedere proprio quello che già lui sta diventando, insomma quello che lui probabilmente non era e quello che lui sta diventando. Quindi sotto questo profilo il film, insomma, coglie la disumanità, diciamo, progressiva della ricerca del successo, della necessità di mantenere in piedi un'azienda con decine di dipendenti e così via.
Insomma la degenerazione del capitalismo.
La degenerazione del capitale, quindi una critica, se vogliamo, c'è anche nel film. Il problema è che è un film classicamente hollywoodiano che anche se, come giustamente disse un critico inglese, non ricordo quale, è un film che se lo vedessimo 100 anni dopo ci darebbe un'immagine interessante della Hollywood degli anni 70, della California degli anni 70, perché era esattamente così, è comunque un film che è costruito su questi due attori, tra l'altro Gilford è un altro grande caratterista che poi lavorerà molto con, per esempio, su Cocoon, farà Cocoon prima e due, aveva lavorato su Dolci Vizi al Foro, insomma parteciperà, è più qualcosa di più di un caratterista, insomma un attore medio importante. E, insomma, Avildsen riuscì a fare questo colpo di avere Jack Lemmon, insomma, e non si fece sfuggire l'occasione per essere ammesso nella Hollywood che conta. Quindi un film, sì, elegiaco in certi momenti, doloroso il finale appunto è tutto un programma, perché lui alla fine questo accordo, sia pure all'insaputa del suo amico, questo accordo per mandare in fiamme uno dei suoi magazzini, effettivamente sembra prenderlo con questo mediatore, insomma, e quindi probabilmente la cosa avverrà. C'è una finale agrodolce, perché lui rincontra questa ragazza che lo porta su una
spiaggia. Lei deve fare la guardiana di una villa sul mare.
Deve fare la guardiana di una villa sul mare, e quindi così si intrattengono, anche se si non dice come passano la notte, però si presume che abbiano un rapporto, qualcosa. E comunque sia, c'è uno scambio sicuramente
tenero
tra questi due personaggi, che si augurano reciprocamente felicità e, diciamo, successo, insomma. Il film finisce così, insomma, in maniera agrodolce, anche, insomma, se vogliamo, anche un po' meditativo, no? Cioè, quindi c'è qualcosa sempre che induce, insomma, in qualche modo a una riflessione sul capitalismo, su come un uomo può diventare, e sul trauma. Per esempio, c'è una bella immagine quando lui deve fare la presentazione alle confezioni Capri delle nuove sfilate, quindi dei nuovi capi.
E in un grande
punto,
albergo.
In un grande albergo lui fa questa presentazione, e mentre guarda gli astanti, cioè lui vede le immagini dei suoi compagni morti nello sbarco di Anzio, quindi c'è una specie di crisi, insomma, deve essere aiutato poi a finire il discorso.
Perché comincia ad andare per la tangente
a
delirare.
Per la tangente, sì, da delirare. Ed è chiaramente il film, insomma, non ce lo dice apertamente, ma ci fa capire, qui stiamo parlando di una persona che quasi più che borderline è una persona che sta varcando il passo verso, diciamo, una qualche forma di follia, insomma, in qualche forma di disagio mentale grave, no?
Sì, dalla nevrosi cittadina
si passa, insomma, a una situazione che forse è già oltre il borderline, perché appunto c'è un impedimento sostanziale, insomma, anche a compiere la propria attività di imprenditore, cioè una raffigurazione della realtà che assolutamente non è realistica, e c'è appunto un disturbo anche della comunicazione. Quindi il film, ripeto,
quando tu parlavi del fatto che questo film perlomeno, diciamo, cristallizza bene, fotografa bene un aspetto della California, della Hollywood in generale, se vogliamo della società evoluta statunitense di quegli anni, anche dal punto di vista cosiddetto dell'emergenza ambientale, è abbastanza evidente, perché lui si sveglia con il giornale radio che parla del crescente incremento dello smog in città, quando scende per fare questo incontro con questo losco figuro, hanno problemi agli occhi per lo smog che li aggredisce mentre scendono dalla macchina.
Si dice, la moglie dice che la figlia sta in Europa, sta in Svizzera, sono molto più civili là che qui da noi, qui da noi si spara per strade, da noi ci aggrediscono, insomma, quindi dice sta meglio là.
Ed è abbastanza, come dire, emblematico. Quindi effettivamente, se uno volesse come tipo una macchina del tempo riavvolgere il nastro e vedere che cosa succedeva a inizio anni 70 negli Stati Uniti, questo film potrebbe
essere... Questo è un buon documento, come dice giustamente il critico inglese, però è un documento abbastanza superficiale, cioè lì ci voleva, cioè altra cosa sono i film di Robert Altman,
certo.
Cioè lì c'è un approfondimento vero,
non solo, e poi c'è anche una costruzione
proprio
cinematografica più articolata e più stimolante,
perché poi in realtà le persone sono più complesse, anche questa sua così, questo suo disagio mentale, con tutto che sia bravissimo Lemmon, non si capisce bene come viene fuori, perché c'è ancora questi incubi, perché un padre di famiglia con una villa Mulholland Drive, imprenditore di successo, sia pure con i problemi
con la governante messicana,
insomma, quindi di orientamento progressista, comunque, insomma, quello che dice, come mai ha questo disagio, da cosa viene? non è, ovviamente il film non è in grado di, ripeto, ci voleva l'occhio di un Altman.
Ovviamente si può intuire che lui è un disilluso, perché ovviamente aver combattuto vedendo morire al suo fianco tanti commilitoni.
Ma parliamo del 45.
No, aver difeso il suo paese e poi vederlo ridotto in questa maniera probabilmente
sicuramente
lo ha un
pochettino
scombussolato.
Di scombussolamento, infatti c'è un amico che dice 30 anni fa, ci sono passati 30 anni, ha detto, comunque sì, insomma, dall'ultima guerra, insomma,
fattene una ragione, insomma.
Un pochino di dovresti un po' aver superato questi incubi, queste
ma
cose.
Ma d'altro canto, Marcello, tu giustamente menzionavi il regista, no? Che nonostante gli iniziali, come dire, ben auguranti, perché ricordiamo che è stato aiuto di Arthur Penn, di altri registi importanti.
Come no, ha cominciato.
Poi dopo, se tu vai a vedere la sua filmografia, lui passa con la massima disinvoltura appunto da un film come Salvate la Tigre a, che ne so, Karate Kid.
Sì.
È l'ultimo, poi, tra l'altro è quello
diciamo che è un buon artigiano, fece per esempio l'ultimo film con John Belushi.
Bravissimo, stavo proprio per citarlo.
I vicini di casa, che è un buon film. No?
È un buon film, però...
È un regista sicuramente di qualità, insomma, nel senso, insomma, è un buon mestierante,
certo.
Ma non è certo, non ha la grandezza di un Penn, di un Altman, e anche di tanti allievi.
Ricordiamoci che in quell'epoca emergevano i vari Brian De Palma, Martin Scorsese.
Ma sì, non c'è proprio paragone, insomma, ecco, siamo proprio su un altro pianeta. È un buon mestierante che ha fatto un buon film che ha fatto vincere il secondo Oscar a Jack Lemmon, insomma, ecco.
Tra l'altro Jack Lemmon che a mio avviso, anche se forse è un accostamento un po' ardito, riprenderà poi alcuni aspetti del suo personaggio interpretato in questo film, questo Harry Stoner, in un film che non c'entra nulla e che si chiama Maccheroni con Marcello Mastroianni, in cui lui si ritrova per altri versi comunque a vivere la vita di un imprenditore di successo che comunque vive con la nostalgia, comunque col ricordo dei tempi della gioventù, quando appunto lui stesso sbarcò in Italia e tutto quello che ne consegue. Secondo me qualcosina del personaggio di Harry Stoner poi se l'è trascinato.
Molto probabilmente sì. C'è anche questa ammirazione per il nostro paese, no? Che traspare più volte dal film, no?
Che gli fanno tutti i complimenti per come è vestito, no?
Per come è vestito, questo è tessuto italiano.
Seta italiana.
Insomma, quindi chiaramente c'è anche un occhio, insomma, pure benevolo nei nostri confronti.
Sì, ma poi c'è una forma, anche se vogliamo, di esotismo, perché a un certo punto lui, parlando con la moglie, cercando di, come dire, di riaccendere un po' l'entusiasmo che si è stupito con la routine del matrimonio, gli ricorda di quando andarono in Francia e di una bellissima vacanza in Costa Azzurra. Infatti
Si vedono l'Europa, l'Italia in particolare, l'Europa, insomma, come... Ed era vero, perché in effetti negli Stati Uniti c'era questa percezione.
Vabbè, ma erano abbastanza rozzi negli Stati Uniti.
Ma non solo quello, nelle classi colte, diciamo, degli Stati Uniti del tempo, che non dimentichiamo che è il periodo del Vietnam,
certo.
Poi si formò un'opinione pubblica molto forte, che alla fine la guerra finì soprattutto per l'impulso, non dimentichiamo mai, insomma, anche viste queste guerre terribili che abbiamo adesso, no? Che fu l'opinione pubblica a imporre quasi lo stop del Vietnam, no? Della guerra del Vietnam,
certo.
E, insomma, sapevano bene di vivere una società violenta e guardavano a noi Europa come dei privilegiati.
Tornando alla conclusione del film, lui ovviamente trascorre tutto il film nel crogiolarsi del ricordo di quando era giovane, i campioni di baseball li menziona sempre, e lui finisce a ritrovarsi in un campo,
una specie di campo dove vede
dove dei ragazzini giocare, lui quasi illudendosi di poter rivivere certe emozioni,
addirittura una mossa, no?
Però qui i ragazzini gli dicono: guarda, che questo è un posto per noi, vedi, di andartene. Insomma, viene brutalmente allontanato.
Cioè, volevo solo insegnarvi questo, insomma. Sì.
I ragazzini non hanno nessuna intenzione di starlo ad ascoltare, anzi, lo rimproverano.
Sì, infatti, è un po', ripeto, amarognola, no? Questa chiusura, insomma, che però non è neanche una chiusura disastrosa, cioè nel senso che il film lascia aperto, poi si vedrà. Però intanto l'ordine di dar fuoco allo stabilimento l'ha dato. Quindi, insomma, è chiaro che vita continuerà a fare questo imprenditore.
Non solo, poi, tanto innamorato della moglie, e comunque alla prima occasione passa la notte fuori di casa, insomma.
Quando può, insomma, non si tira indietro, insomma, no? Chiaramente è logico, insomma.
E indubbiamente, quindi, però, adesso non mi ricordo quali fossero i concorrenti a quella statuetta di quell'anno, però, insomma, in questo caso penso che sia più che meritata la premio.
Ma con l'interpretazione lui non si discute, insomma.
Cioè, anche perché poi, soprattutto in considerazione di quello che dicevamo all'inizio, lui il re della commedia brillante, il re del sì. Insomma, era già in auge la coppia con Walter Matthau, e il caso vuole che entrambi in quest'anno facciano due film, ne abbiamo parlato l'altra settimana, poche settimane fa, due film in cui cercano quasi di svincolarsi, di affrancarsi dal cliché degli attori comici, no? E quindi è interessante anche questo loro tentativo di far vedere di saper fare bene molto di più di quello al quale ci hanno abituato. Insomma,
parteciperà Lemmon anche a GFK.
Certo.
Cioè, non è che la cifra drammatica non ce l'avesse...
Ricordiamoci,
diciamo,
c'era stato anche I giorni del vino e delle rose, che è stato un film sull'alcolismo grande, molto importante.
Sì, molto importante. E comunque sia, ci fu Americani, per esempio, altro film dolente che fece molti anni dopo.
Da David Mamet, giusto?
Sì, tratto da Mamet, appunto. E, cioè, lui ce l'ha una cifra drammatica. È un grande attore di Hollywood, sicuramente è quello, però insomma, come un grande attore di Hollywood, Nicholson, per dire, no? Cioè, rimane uno dei più grandi caratteristi che il cinema americano abbia presentato.
Insomma. Certo, certo.
E... quindi, dimmi.
No, appunto, dicevo, il disagio di un uomo maturo che appunto si ritrova ad aver costruito un piccolo impero, se vogliamo, anche se non è che è diventato un grande industriale, però insomma c'ha vari dipendenti sotto di sé, insomma lui attraversa questo grosso stabilimento pieno, pullulante di operai che lavorano, di donne che cuciono, eccetera, eccetera, e quindi che alla fin fine però in mano gli è rimasto quasi un pugno di mosche, se vogliamo, no?
Beh sì, film fa capire che ha dovuto già truccare i libri contabili l'anno precedente, come dice il suo amico, e nello stesso tempo che insomma potrebbe addirittura o dovrebbe forse dichiarare fallimento, quindi c'è anche questo problema della crisi. La crisi esistenziale è sicuramente aggravata dalla crisi economica, appunto, che tra l'altro in quell'epoca
cominciava la crisi petrolifera,
insomma c'era anche una crisi economica anche in America, insomma,
un altro segno dei tempi che viene abbastanza ben delineato nel film è anche una specie di campanello d'allarme nei confronti dell'industria cinematografica, perché gli incontri con questo losco figuro, che poi sarà quello che seguirà...
E avvengono in un cinema a luci rosse.
Che però ha dei trascorsi gloriosi, quello era il cinema in cui lo stesso Jack Lemmon aveva visto Ben-Hur pochi anni prima.
Sì, infatti lo dice, insomma, è anche la trasformazione del cinema che cominciò già negli anni 70,
noi più lentamente,
perché in pieni anni 70 il cinema aveva e soprattutto le sale erano in trionfo.
Sì, ma noi, e insomma, quindi, per certi versi siamo sempre arrivati col qualche anno di ritardo.
Siamo arrivati una decina d'anni dopo, noi abbiamo cominciato a segnare il passo, però insomma sicuramente c'erano questi segnali, insomma, e poi lì parliamo di Hollywood, no?
Appunto,
c'è
proprio...
anche una descrizione di alcune strade, interessante, di alcune strade della West Hollywood, e non dei posti proprio più chic, no? In cui si vede appunto questo incontro con questa ragazza... E, insomma, bene o male si intravedono in qualche modo queste vie, insomma, come sono strutturate, insomma, è un film sicuramente che coglie degli aspetti interessanti. Secondo me l'aspetto più interessante di questo film è proprio il quadro d'epoca, no? Che però, ecco, nei personaggi invece io ho trovato, pur salvando, ripeto, la bravura di Lemmon e di Guilford, perché anche Guilford è bravissimo, no? Però ecco, l'approfondimento per me è carente.
Sì, ma diciamo l'idea non è stata sfruttata appieno, però resta comunque un quadro d'insieme importante, certo.
Sì, assolutamente.
Questa fuga verso la spiaggia poi potrebbe anche appunto significare al di là la speranza di qualche cosa di, che possa rinascere, che possa rigenerarsi, un piccolo ritorno. Insomma, ricordiamo che Los Angeles è una città sterminata in cui se non sei in auto non vai da nessuna parte, quindi questa voglia di rivolgersi al mare come se fosse una specie di,
sì, di fonte
di energia,
psiche, di crearti un futuro, di rigenerarti in certo senso.
Insomma, quindi, voglio dire, spunti ce ne sono, non sempre gli spunti vengono, vengono sfruttati a
dovere. Manca proprio quello che secondo me è più carente, è proprio la regia, che è abbastanza piatta nel complesso.
Sì, beh, quindi, è diciamo il compitino, cioè ricordiamo che lo stesso Avildsen, con la stessa disinvoltura con la quale girò, diresse questo film, era stato chiamato in causa per, che ne so, per Serpico, che è tutto un altro genere di film, insomma, lì sembrava, cioè, tuttora è così, che certi registi gli vengono commissionati i film, poi può essere un film d'autore, può essere un film di azione, un film, come dire, di cassetta puro e semplice, per loro...
Vabbè, poi infatti alla fine Serpico lo fece Lumet.
Scusami se è poco.
Perché, perché Lumet era un professionista di grande talento, insomma.
Sì, sì, no, ma questo...
Tra l'altro una cosa interessante, Guilford finì in mezzo alla commissione per le attività antiamericane. Per una 7-8 anni lui e la moglie furono proprio esiliati, cioè praticamente non poterono fare neanche un film. Sì, e questo a ridosso degli anni 50. Si ripresero poi negli anni 60... e praticamente lui ricominciò a fare dei film, insomma, ricominciando dalla, anche dal teatro, così dal teatro comico, perché
sì, perché
lui
poi
anche,
così come Jack Lemmon, lui ha una vena brillante molto molto particolare,
sì, sì.
Quindi insomma anche
è
come
un attore
cinema...
che viene dal cinema comico e dal teatro, e finalmente anche dagli sketch, insomma, riuscì a fare sketch in televisione, no? E poi riprese una via professionale anche cinematografica.
Bene, caro Marcello, 14.37, come succede inesorabilmente a quest'ora, facciamo il punto della situazione. Vi ricordiamo, Radio Città Aperta, la rubrica Visti in Prima Visione si occupa di film di 50 anni fa, ripresentati dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che puntualmente ci racconta i film del 1973 in questo momento. E il titolo della rubrica prende lo spunto dal fatto che all'epoca della proiezione, per l'appunto in prima visione, il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere i film di cui parliamo sul grande schermo. Quindi tradizione vuole che lui a questo punto ci ricordi, o si ricordi, in quale cinema avvenne questo...
Questo film, bravo, me lo ricordo benissimo, Cinema al Rialto.
Ah, bene, sì, un cinema che ho frequentato lungamente anch'io, chissà quante volte magari ci siamo incrociati o ci siamo pestati i piedi tra le poltrone, insomma, tra le sedie di legno, perché poi erano sedie di legno all'epoca.
Assolutamente sì.
Secondo, ma non per questo meno importante, passaggio obbligato della nostra rubrica in conclusione del nostro racconto è il giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma è un classico film da 3 stelle.
3 stelle, concordo pienamente. Rimane il mistero di queste musiche accreditate a Marvin Hamlisch e mai trovate, nel senso che anche rivedendo il film non ho trovato traccia di commento sonoro particolarmente, come dire, significativo da chiamarci un maestro per poterlo, evidentemente bastava il nome per poter dare prestigio alla pellicola. E quindi adesso in conclusione, nel salutare Marcello ringraziandolo per la sua puntuale disamina del film di oggi.
Grazie a te Fabrizio e buon proseguimento.
Proprio per le difficoltà di cui parlavamo prima, cioè del fatto che in realtà di canzoni vere e proprie da colonna sonora non ce ne sono, ho trovato ispirazione dal racconto che nel film fa Jack Lemmon di una vacanza piacevolissima, probabilmente il viaggio di nozze con la moglie, ricordando i bei tempi andati. In Costa Smeralda lui cita esplicitamente le canzoni che ascoltavano in vacanza nel sud della Francia, e cita esplicitamente Françoise Hardy, che appunto era una delle cantanti più in voga all'epoca, e ho scelto per l'appunto Le Temps de l'amour, Françoise Hardy, per salutare appunto la rubrica Visti in prima visione.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.